In altre parole.
E do il benvenuto a Gianni Canova. Benvenuto Gianni.
Buona giornata a tutti.
Voglio ricordarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, sei tante cose, sei un critico cinematografico, sei anche un accademico, attualmente rettore di un'importante università italiana, lo IULM di Milano, e sei anche scrittore. Ieri infatti abbiamo avviato le danze di In altre parole con un tuo ultimo libro, Ignorantocrazia, pubblicato con Bompiani, in cui ci parli di democrazia culturale. Forse dopo avremo anche tempo di accennare a questo tema in chiave britannica, ma oggi, 26 novembre, hai fatto una scelta ben precisa in ambito cinematografico e non solo. Ci parlerai di un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico italiano che è proprio morto l'anno scorso, il 26 novembre, Bernardo Bertolucci. Perché questa scelta al di là delle date?
Sì, beh, le date hanno una loro importanza anche rituale, il nostro rapporto col tempo è scandito anche da date e ricorrenze che ci segnalano il nostro rapporto con quello che c'è stato prima e quello che c'è nel presente. Quindi un anno dalla scomparsa di Bernardo Bertolucci, per chi come me ama il cinema e si occupa di cinema, è un momento, un'occasione per ricordare uno dei grandi maestri, non solo del cinema italiano, ma di tutto il cinema mondiale, uno di quelli che nella seconda metà del Novecento ha fecondato l'immaginario collettivo, regalandoci capolavori assoluti, dal Conformista a Novecento fino al maledetto Ultimo Tango, che vale la pena di ricordare, negli anni 70 una sentenza della magistratura italiana condannò al rogo, secondo un rituale quasi medievale, cioè proprio furono materialmente bruciate le pellicole perché il film, disse quella sentenza, era un oltraggio al senso del pudore, era scandaloso. Adesso è un film che, come dire, passa tranquillamente in prima serata quasi.
Sì, che però è ritornato alla ribalta con il movimento MeToo e quel che successe sul set, e che forse è uno degli esempi delle tante luci ma anche delle contraddizioni del suo cinema.
Esatto, era questo che volevo arrivare a dire. Se Bertolucci è ancora interessante oggi più di altri maestri è perché è stato un autore contraddittorio, perché si è fatto carico, poco importa se consapevolmente o no, delle contraddizioni del proprio tempo. Il caso che citavi tu, Daniel, è significativo di come a distanza di tempo si vada a rivedere anche il rapporto che si instaura sul set fra un regista e in questo caso un'attrice, che significa vedere delle ombre dove prima non si vedevano, giustamente, anche molto pesanti. Ma poi faccio qualche esempio. Bertolucci da un lato si dichiara da sempre un seguace della Nouvelle Vague francese, è il più francese tra i cineasti italiani, forse l'unico assieme un po' a Marco Bellocchio che costruisce la Nouvelle Vague italiana, quindi cinema verité, quindi macchina a mano. Poi però, sempre in Ultimo Tango, prende un'icona del cinema francese della Nouvelle Vague come Jean-Pierre Léaud, che è l'attore feticcio di François Truffaut, gli fa fare il fidanzato del personaggio di Jeanne. Lui è un regista, vorrebbe fare un documentario su di lei, quindi usare le tecniche e gli approcci della Nouvelle Vague, e in realtà lui, così dichiaratamente Nouvelle Vague, ci dice tra le righe che con quel documentario non riesce davvero a capire nulla del mistero di quella donna, e che per capirlo forse devi entrare nell'appartamento di Rue Jules Verne, laddove domina la finzione, il mistero, l'immaginazione, l'alterità, la trasgressione. Quindi teoricamente sostiene il cinema verité, poi però nella pratica fa l'opposto, oppure realizza grandi colossal tipo L'ultimo imperatore o Il piccolo Buddha. Ricordo L'ultimo imperatore, 9 Oscar per un regista non americano, credo sia un caso unico quasi. Quindi fa questi grandi colossal, poi però termina, per esempio, Piccolo Buddha con un elogio dell'impermanenza, quel mandala che si dissolve tra i monaci. Quindi, come dire, la grandeur e nello stesso tempo la consapevolezza dell'effimero, della transitorietà dell'umano e forse anche del cinema. Un autore politicamente sempre schierato a sinistra, sempre progressista, ma poi con gusti estetici che a volte sono molto più viscontiani, più aristocratici, più lontani dall'idea di un cinema popolare, come poteva farlo per esempio un Ettore Scola. Ecco, sono queste contraddizioni che a me rendono interessante un autore come Bertolucci.
E ce l'hai reso chiarissimo, effettivamente, tra luci e contraddizioni. Tra l'altro, proprio ieri, no, accennavi al guai ad essere snob. Bertolucci, sì, in un certo senso aristocratico, ma mai snob. Ieri ci hai parlato di Pasolini e stavo proprio pensando, tra l'altro, a proposito di Bertolucci e Pasolini, magari prima ancora di arrivare a Bellocchio, che hai accennato non a caso.
Sì, non a caso, perché proprio fra pochi giorni la mia università conferirà a Marco Bellocchio una laurea ad honorem, perché è della stessa generazione di Bertolucci, sono autori che hanno esordito negli anni 60, quindi ormai hanno più Bellocchio ha quasi 55 anni di carriera, ed è uno di quegli autori che sanno essere presenti al proprio tempo sempre. Anche nella fase più recente della sua produzione, Bellocchio ha compiuto 80 anni proprio in questo mese di novembre, e anche negli ultimi film ha una capacità di captare i segni del tempo e di dar loro forma che non è di tanti, nel senso che anche tantissimi grandi artisti sono rimasti presenti al proprio tempo per 10, 15, 20 anni. Quelli che riescono su un arco di tempo così grande, 50 anni, a mordere il proprio tempo, e Bellocchio lo faceva nel 65 quando esce I pugni in tasca, e lo fa ancora oggi con i suoi ultimi film, col bellissimo Il traditore, che è il film italiano candidato all'Oscar quest'anno, sulla figura discussa, controversa, di Tommaso Buscetta, il collaboratore di giustizia che consentì alla magistratura italiana di dare un colpo mortale all'organizzazione mafiosa e criminale siciliana, ma era considerato il traditore dai suoi ex compari. Ecco, Bellocchio riesce ad essere presente al proprio tempo con questo sguardo sempre acuto, sempre lungimirante, mai compromesso, e questo mi fa, secondo me, davvero un grande maestro.
E beh, direi uno che sa mordere sempre, ed è incredibile pensando alla longevità. A proposito di grandi, proverbialmente parlando, vecchi, sono curioso di sapere non tanto cosa ne pensi dell'86enne Polanski, che con l'ultimo film, comunque un ultimo ruggito, è riuscito a proferirlo, a esprimerlo. No, pensavo a Scorsese. Qui nelle sale della Svizzera Italiana è appena uscito, per fortuna, in 14 sale in tutta la Svizzera, tra cui una in Ticino, l'Otello di Ascona, il film The Irishman. E Martin Scorsese sembrerebbe, lui ultra settantenne, a riuscire ancora a fare dei buoni film, ma ti volevo chiedere cosa ne pensavi di questa polemica con l'altro grande vecchio, Coppola, contro i film, super film di supereroi Marvel.
Ho letto, è molto interessante. Premetto che anch'io non amo i film di supereroi Marvel, e se dovessi scegliere non avrei dubbi, Scorsese è un gigante, i film di supereroi Marvel lo sono.
Fai lo snob.
Però dico una cosa, no, questo è un mio gusto personale, però dico una cosa. Il film di Scorsese, The Irishman, è costato 160 milioni di dollari, più o meno quanto Spider-Man è costato 140, l'ultimo Spider-Man 160, Deadpool è costato 60 milioni di dollari, quindi più o meno lo stesso budget. E lo stesso Scorsese fa effetti speciali. Gli effetti speciali poi li fa per ringiovanire digitalmente Robert De Niro, li piega in una dimensione diversa, però anche lui fa un cinema di effetti speciali, con un budget analogo a quello dei film dei supereroi. E allora io dico che personalmente non capisco in base a quale gerarchia etica, estetica, sociale, politico-culturale si possa dire che le emozioni che produce il film di Scorsese nel pubblico che ama Scorsese siano più nobili delle emozioni che produce The Avengers in un ragazzino che piange al cinema vedendo la sorte dei suoi supereroi. Io credo che bisogna avere rispetto per i vari tipi di pubblici e di pubblico, e per le emozioni che i film suscitano a ciascuno il suo, insomma.
Vero.
Questa presunzione di dire le mie emozioni valgono più degli altri, delle altre, non mi piace, anche se sono maestri come Scorsese o Coppola che lo affermano.
Anche se forse...
So che questo susciterà molte polemiche in chi ci ascolta, ma mi piace essere franco, chiaro e dire quello che penso, insomma.
Altre parole, appunto. No, stavo pensando mentre parlavi che la critica di Scorsese era anche legata proprio alla tirannia dell'immaginario, no? Una sorta di dittatura marvelliana dell'immaginario collettivo, soprattutto il pubblico più giovane o chi come me, ultra quarantenne, gli ha letti quei fumetti. Un timore, forse. Gianni Canova. Brevemente, però ci terrei perché non so se hai potuto seguire o se puoi giusto esprimere in maniera lampo un'opinione su quel che accade nelle piazze, non tanto legato alle sardine ma agli studenti. Tu sei un rettore universitario, in Inghilterra scendono in piazza, protestano da 2 settimane gli studenti per questioni di reddito, contro la precarizzazione del lavoro dei loro insegnanti, non se la stanno passando bene. Ti sei fatto un'idea o magari ne parliamo domani?
Direi di sì, nel senso che, come sai, nel mio libro Ignorantocrazia c'è una frase di Voltaire che dice: è talmente ignorante che risponde a tutte le domande che gli vengono fatte. Prima di rispondere a questa tua domanda voglio documentarmi bene e capire quali sono le motivazioni e le rivendicazioni rispetto a una situazione, quella delle università europee, che merita davvero molta attenzione da parte di tutti i media, e ti ringrazio di aver posto l'obiettivo e la luce su questo. Domani ne riparliamo sicuramente.
Grazie, guarda, te ne siamo grati perché sei un rettore, questa scelta è dei rettori in Gran Bretagna, ma naturalmente non una scelta totalmente cristallina, non totalmente autonoma, c'entra molto il contesto che evocavi e anche la politica.
C'entra anche il fatto che le università britanniche spesso sono università veramente autonome, a differenza di quelle italiane che sono totalmente dipendenti dallo Stato, quindi bisogna tener conto anche di queste differenze prima di dare una valutazione accurata e non impressionistica.
Allora guarda, ti ringrazio, a domani alle 8:18, una buonissima giornata a te.
Grazie a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.